Eccoci qui, buona domenica a tutti. Sono 5 minuti dopo le 9 del mattino, il 27 novembre, nuova puntata dell'Indignato Speciale. Non è una buona domenica a giudicare dalle notizie che andiamo raccontandovi, ma soprattutto che commenteremo insieme a voi. Si continua a scavare nel fango a Ischia alla ricerca degli 11 dispersi dopo la frana di ieri. Questa mattina c'è il Consiglio dei Ministri, si va verso uno stanziamento di 2 milioni di euro. Però insomma, quello che è accaduto, quello che stiamo raccontando da ieri, e saremo pronti a darvi tutti gli aggiornamenti, tutte le ultime notizie che dovessero arrivare da lì nel corso di queste 2 ore, non può essere letto solo come una fatalità, ecco, non può essere solo un caso, una circostanza sfortunata. Bisogna capire che cosa sia successo e soprattutto che cosa si sarebbe potuto fare, come si fa sempre all'indomani di queste tragedie, sperando che poi non passino, no? Non vadano nel dimenticatoio. A Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, ben ritrovato.
Grazie, buona domenica, buon lavoro.
Ciao Barbara Sala, buongiorno.
Eccoci qua, Enrico Galletti, ben arrivato. Ancora buongiorno a Luigi Santarelli, Antonio Sica, per voi allo 0225 1515.
Messaggi al 378 378 1025. Se siete a Ischia in questo momento, se vivete sull'isola, lo conoscete, le testimonianze, le vostre, sono preziosissime. Quindi vi aspettiamo al telefono. Pronti a partire, come sempre, l'Indignato Speciale insieme a voi, insieme ad Eros Ramazzotti.
Per noi capirsi bene, anche se non si usa più, tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, qui l'eccezione sei tu, è sottinteso per noi pensare insieme, anche se non si usa più, tutto è già superficiale com'è, chi scava dentro sei tu. Pensieri miei, io te li leggerei, stringimi più forte che puoi, possiamo viverci se lo vuoi, nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi. Forse sono i nuovi eroi, nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno poi, gli ultimi romantici saremo solo noi. È fondamentale per noi volersi bene, anche se non si usa più, tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, nei pensieri miei, possiamo viverci, lo sai, yeah. Nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi, forse sono i nuovi eroi, nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno poi, gli ultimi romantici saremo solo noi. Gli ultimi romantici saremo solo noi.
Gli ultimi romantici, la nuova di Eros Ramazzotti, RTL 102.5, l'indignato speciale, sono le 9.09. Vi leggo subito un'agenzia uscita una manciata di minuti fa, voci raccolte sotto un tendone ad Ischia, in cui si sono radunati i soccorritori, ma anche alcune persone che sono state sfollate, e i giornalisti riportano le seguenti frasi: l'abusivismo qui non c'entra, non è una finestra, l'apertura di una finestra o la costruzione di un terrazzino di un metro, questi non hanno nulla a che fare con quanto accaduto.
Che cosa c'entra allora? Cioè, di cosa dobbiamo parlare? Poi è evidente, ma ce lo state segnalando anche voi, che il giorno dopo, no, all'indomani di queste tragedie, si fa sempre, qualcuno scrive, la caccia alle streghe, si cerca sempre che cosa si sarebbe potuto fare per evitarle. Ma come dire, un approccio, no? Anche normale, Davide, Andrea.
Ma allora, il Consiglio dei Ministri si appresta a stanziare 2 milioni per i soccorsi, fa bene, perché naturalmente servono per rimediare a quello che è tragicamente successo ieri, ed è successo ieri quello che è successo perché sono state 7 ore di pioggia torrenziale e quindi le cose sono venute giù. Però quei 2 milioni non sono un problema di quattrini, perché ce ne sono 500 di milioni per Ischia e per la risistemazione post terremoto che non sono stati utilizzati. E l'ultima volta nel 2018 tentarono di infilare nel decreto per il ponte di Genova l'ennesima sanatoria, perché i finanziamenti sarebbero dovuti andare anche alla ristrutturazione post terremoto delle case abusive o dei pezzi di casa che sono abusivi. Lo spostamento di una finestra non c'entra niente naturalmente con una frana che porta via mezzo paese, ma lo scavare fondamenta dove non devono esserci le case c'entra, e come se c'entra. Il cementificare la superficie c'entra, e come se c'entra. La vegetazione che viene tolta c'entra, e come se c'entra. Quindi quello è inutile che ci diamo, se volete possiamo fare tutti quanti una cosa di cordoglio, però è vigliacco, è ipocrita, perché il tema della regolarità c'è, e come. Non c'è solo a Ischia, non è che Ischia sia poi l'unico posto dove succedono queste cose, ma se tu pensi sempre, costantemente, che i problemi si risolvano mettendoci più soldi, tu non hai capito un accidente di quello che succede. Perché, per esempio, tutto l'abusivismo che c'è a Ischia, come c'è in tutta Italia, ma secondo voi perché fecero la battaglia per non aggiornare il catasto? Cos'è, ce l'avevano con i burocrati o con le rilevazioni dall'alto? Era un modo per proteggere l'abusivismo edilizio. Ora, tutto quell'abusivismo edilizio, saranno pure soldi in nero, saranno pure soldi in evasione fiscale, ma sempre soldi sono. Quindi non sono i soldi, che 500 milioni sono lì che devono essere utilizzati, non sono i soldi il problema. Il problema è che dove non è neanche considerata rispettabile la legge, cioè non la prendo neanche in considerazione l'ipotesi di rispettarlo, può capitare il peggio, e purtroppo ieri è capitato.
Una casa su due senza permesso, cioè sì. Questo, come dire, apre gli
dove
occhi.
Dove si mescolano quello che dicevano, che riportavate prima, cioè lo spostamento di una finestra e o i due piani in più. I due piani in più casca, sì. Quando succede una cosa di questo tipo può cascare.
Allora Andrea, ti presento Giuseppe che ci ha chiamato allo 02 25 15 15. Buongiorno Giuseppe, benvenuto.
Buongiorno. Volevo dire che prima di tutto fare una preghiera per i morti di Ischia, però concordo con Giacalone in pieno, come se mi avesse letto nel mio pensiero, perché non si può, cioè, rincorrere un voto soltanto per avere un voto in più, non fare leggi che poi e non farle rispettare soprattutto. Ischia, secondo me, mi dispiace dirlo, ma come Ischia, come tanti posti in Italia, un mese fa ci sono state le Marche, andrebbe più buttato giù, non ricostruito sopra.
Andrea.
Allora, premesso che per me è un grande dolore, perché frequento Ischia e l'ho frequentata da prima volta, andai nell'anno 2000, e un'isola meravigliosa, uno dei posti più belli forse del mondo. Però c'è da dire una cosa, non è che le disgrazie è vero che capitano in tutta Italia, l'abbiamo visto nelle Marche e in tante altre regioni, Però è anche vero che Casamicciola sembra essere una località particolarmente colpita. Vi ricordate, c'è stato il terremoto nel 2018, se non ricordo male.
17. Da lì quei fondi, no, inutilizzati.
Esatto, ma Casamicciola è sempre stato un luogo fragile. Lo ricordavamo prima con Davide, alla fine del 1800 ci fu un terremoto che rase al suolo Casamicciola, terremoto nel quale morirono i genitori di Benedetto Croce e lui stesso insieme al fratello si salvarono per un pelo. Ecco, quindi Benedetto Croce fu orfano del terremoto di Casamicciola. Lui era abruzzese, però si erano trasferiti a Napoli, erano andati a Casamicciola, che è una località dove evidentemente il terreno ha una sua fragilità. Ora, voi dovete sapere che Ischia ha una qualità straordinaria. Se tu fai un buco per terra, innanzitutto puoi tranquillamente seminare senza dover innaffiare, perché là da sotto c'è l'acqua che alimenta i semi e tutto quanto. Quindi è un posto da un certo punto di vista felice. Si produce anche un vino di grande qualità, eccetera.
Biancolella.
Cioè è un posto di notevole importanza anche per il turismo. La signora Angela Merkel frequentava abitualmente l'isola di Ischia Sant'Angelo di Ischia, davanti a Forio. C'è la villa famosissima di Luchino Visconti, c'è la villa e il giardino più bello forse d'Europa della signora, che purtroppo è morta qualche anno fa, che era la moglie di Walton, un grandissimo direttore d'orchestra. Cioè è una località importante per il nostro paese, però è una località nella quale il 50% delle persone ha fatto una richiesta di condono relativamente a costruzioni che evidentemente non dovevano essere fatte. Ma questo vale anche per le zone vulcaniche. Ma pensate soltanto a Pozzuoli, no? Che cosa non è di meraviglioso, il Vesuvio e tutto quanto, però tutti pregano e sperano che non gli venga in mente di saltare il tappo, perché sennò avremo altro che uno, due morti e qualche disperso.
Devo dire, Andrea, mi ha fatto piacere che tu abbia citato la vicenda di Benedetto Croce. Io sono, devo dire, ho studiato ieri perché non ero a conoscenza, lo ammetto, e quel testo, devo dire, oggi va recuperato. Tra l'altro ci segnala oggi un pezzo di Roberto Saviano sul Corriere della Sera, che da lì deriva, no, far Casamicciola, come dire, fare, no, rovina, sì, disordine, certo, gran confusione, ecco.
Guarda, me l'ha detto Davide prima, che da quando lui era bambino
mia madre usava. Cos'è questa Casamicciola?
Esatto. Un po' come quando si dice è un ambaradan, no? E uno dice: ma perché si dice ambaradan? Perché ambaradan fu una battaglia delle colonie italiane nella quale ci fu una notevole sconfitta.
Grazie Giuseppe per essere stato con noi, buona giornata, buona domenica, ci sentiamo presto. C'è Luigi adesso al telefono, 02 25 15 15, tra poco i vostri messaggi invece, 378 378 1025. Luigi.
Buongiorno. Sentite, io per 25 anni mi sono occupato dell'abusivismo edilizio, cioè già dal primo condono edilizio che fu presentato c'era la normativa che dava l'obbligo ai sindaci di demolire tutti i fabbricati costruiti abusivamente nelle zone vincolate. Dopodiché, se il non provvedeva il sindaco, dovevano prevedere i presidenti di regione. Anche se loro non ottemperavano, alla fine interveniva la magistratura utilizzando anche i mezzi dell'esercito per demolire queste opere realizzate abusivamente. Però fino ad oggi ognuno, pure per non rendersi impopolare, ho notato che non è intervenuto nessuno.
Che non è stato fatto.
Le do il numero, Luigi. Solo nell'isola di Ischia sono 600 le ordinanze esecutive di demolizione, cioè non stiamo parlando della finestra, appunto, stiamo parlando dell'edificio che non ci dovrebbe essere, va demolito. 600 ne sono stati realizzati, meno dell'1%, il resto sono bloccati da ricorso, l'indisponibilità del demolitore e soprattutto non volontà di demolire. La domanda, però le faccio una domanda: ma Ok, questo qui è il sindaco, il presidente della regione, cioè tutto il mondo politico che, diciamo così, se non proprio tutto, comunque in buona parte va appresso a questo desiderio. Ma la domanda è, ma perché? Il politico lo fa per prendere i voti. Ma perché voti quello, preferisci votare quello che ti consente di violare la legge, salvo poi trovarti in queste condizioni? Cioè, qual è la molla che spinge a dire... Tanto mi faccio a casa mia, poi vediamo.
Vabbè, un po' il menefreghismo della gente, perché purtroppo in Italia siamo abituati ad andare contro legge, quindi qualsiasi legge che si fa si cerca di trovare l'escamotage per aggirarla e fare quello che ci pare piace di rifare.
Quindi poi alla fine questo mondo politico, io ne sono profondamente convinto, è espressione di riffo, di raffo del paese che lo vota, no?
Ma sì, certo.
Però io vorrei sapere quanti sindaci, pubblici amministratori, presidenti di regioni, eccetera, non hanno magari anche loro problemi.
Sì, cose da sanare, diciamo.
Guarda, in ogni comune ci sono questi problemi. Nel comune mio, dove sono stato a lavorare per 25 anni, vi ripeto, e ho trattato proprio l'abuso di servizio, ci stanno, non voglio esagerare, almeno 15.000 pratiche di condono.
E questo insomma rende l'idea, caro Luigi. Grazie per averci chiamato e per essere stato con noi. Buona domenica.
Altrettanto.
Grazie.
Anche se facciamo attenzione, le domande di condono sono in parte figlie ovviamente dell'abusivismo e in parte della incapacità degli uffici che dovrebbero autorizzare lavori che devono essere autorizzati, che non c'è niente di particolare, eccetera. Siccome avrei perso troppo tempo tra permessi e altri, intanto l'ho fatto, al prima occasione presento il condono. Le cose si sommano. Quando succedono poi delle tragedie, ma guardate che non c'è solamente Ischia ieri alla pioggia, qualche volta c'è stato il palazzo sul greto del fiume, qualche altra volta
come
c'è
no?
stato la
Genova,
palazzo che è cascato di suo, cioè senza bisogno né della pioggia né di niente, proprio cascato. Quando succedono le tragedie si tende a confondere un pezzo con l'altro. Allora la legge deve essere rispettabile, cioè deve poter funzionare. Ma dall'altra parte, chi non rispetta la legge deve pagare, non deve avere la solidarietà. Nel 2018 si volevano dare i soldi del contribuente a quello che si era fatto la casa abusiva e che, porca miseria, il terremoto gliel'ha buttata giù, diamogli i soldi per rifarla. Ma stiamo scherzando?
Pino, buongiorno.
Sì, buongiorno. Grazie per avermi chiamato. Volevo sottolineare questo. Io sono uno degli 8 proprietari in un comune, Monte Scudaio, provincia di Pisano, a 6 km da Cecina, dove sono state costruite 8 appartamenti, 4 con giardino, di cui una è la mia, sulla carta. Quindi noi 8 proprietari abbiamo acquistato sulla carta, non c'era niente. È venuto fuori che il terreno di riporto degli appartamenti è stato utilizzato per costruire dei giardini, perché questi 8 appartamenti sono in collina e in discesa. E sono stati riportati accanto per costruire dei giardini, costruendo un muro alto 5 metri oltre un preesistente di 3 metri che aveva centinaia di anni. E che è successo? Che è crollato il muro costruito dal costruttore, dai direttori dei lavori, eccetera, è rimasto quello atavico, e ora ci troviamo con più di 9 anni in causa, gli 8 proprietari con il costruttore che nel frattempo è deceduto, col direttore dei lavori, eccetera, e noi riusciamo a venirne fuori. Abbiamo cercato come proprietari anche di indagare con i nostri legali, con l'idrogeologico di Pisa, eccetera, e abbiamo scoperto che mancano diverse autorizzazioni.
Allora, il problema qual è secondo lei, signor Pino? Il muro? La dabbenaggine? La brama di denaro?
Tutte queste tre cose.
Ma no, secondo me il quinto che non ho ancora detto, la giustizia che non funziona, perché se arrivasse una sentenza di condanna, intanto prima che tu muoia, E in tempi ragionevolmente brevi, ma chi è che è così cretino che si mette a fare queste cose per finire sul lastrico?
Esatto, perché nel frattempo l'appartamento era di proprietà al 100%.
No, ma è chiaro, questo è chiaro, Pino, questo, la vicenda è chiara e credo che sia anche abbastanza emblematica. Dobbiamo salutarci purtroppo, però ci serve per ragionare su quanto siano presenti casi come questo. Grazie per essere stato con noi, grazie davvero.
Grazie a voi. Grazie.
Ma questo, dico solo una cosa, per dire, siccome sono arrivate tante segnalazioni, l'abusivismo al sud, l'amico non ci chiamava propriamente dal sud, situazioni infatti complicate e scorrette esistono altrove.
Barbara, leggo adesso un messaggio del signor Giorgio che dice: giornalisti studio, dicano quante case abusive ci sono al nord e al sud. No, io lo posso dire, non glielo posso dire, non lo so, per il semplice motivo che non si è voluto fare l'aggiornamento del catasto, quindi
anche diciamo quello così, è un tassello.
All'incirca dovrebbe essere il 10-15%, ma a naso, o come si dice in Sicilia, a muzzo. Però mi ricordo anche che a opporsi alla revisione del catasto era stato Salvini, che non mi sembra uno del sud. Per quindi, anche su questo, la volete piantare con sud, nord, nord, sì, sud?
È una cosa sfinente.
Ma non c'entra neanche niente destra-sinistra, porca miseria. Perché quei condoni, il primo condono di quel tipo lì su Ischia, che ha avuto incidenza su Ischia, è dell'85, poi se ne è fatto uno nel 2003, poi se ne è fatto uno nel 2018, credo, insomma. Cioè, non è che ci fosse sempre lo stesso governo o gli stessi persone del sud o del nord, non è questo il punto. Il punto è che per prendere i voti vado incontro a chi è irregolare. E se questo mi porta ad avere voti è perché gli italiani non votano per la regolarità, ma votano per la irregolarità, e godetevi il risultato.
Allora dobbiamo riuscire a fare Davide e Michele nell'ordine. Davide, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Prego, rapidamente, per favore.
No, dicevo, io sono perfettamente d'accordo con quel che hanno detto fino adesso. E quindi parlavano sull'apertura della finestra, balcone, eccetera. Quello assolutamente non c'entra niente. Il fatto è che purtroppo sia l'istituzione, ma anche il cittadino semplice, non hanno capito che la natura nel suo complesso non è che ti ha preso il giorno prima e ti dice: guarda, domani ti faccio, mando giù 100 mm di pioggia in un'ora. Quindi figuriamoci. Per cui sia dalla parte del cittadino che dalle parti istituzioni hanno lasciato molto così il tempo che trova o niente, quindi non facendo manutenzioni.
No, infatti il punto Davide è proprio quello. Adesso arrivano un sacco di messaggi, devo dire, dall'inizio del programma, tantissimi che ci segnalano, anche di professionisti, di esperti. Vi dico, ma di cosa vi sorprendete? L'abusivismo qui, ma veramente ovunque,
ma non
ci scrivono, è pratica quotidiana.
Non è solo il discorso dell'abusivismo, il buon senso, perché l'acqua quando arriva è un ottimo mezzo di distruzione.
Quindi ovunque, certo.
Se noi non rispettiamo un attimino le regole proprio semplici della natura, pulisco il fosso, rinforzo un argine, faccio il rimboschimento, eccetera, e poi ci vorrebbero un po' più di controlli, che come dicevo prima, io non vado a controllare il tipo che magari mi dà la bustarella, per dire, non vado contro, vado magari contro il cittadino semplice che magari chiede di realizzare un'autorimessa per la sua macchina piuttosto che andare a costruire una qualsiasi cosa in una zona protetta.
Grazie mille. Dobbiamo salutarci perché ci arriva una chiamata da Ischia che in qualche modo vuole rispondere un po' a tutto quello che abbiamo sentito fin qui. È Michele, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Buongiorno Michele. Innanzitutto com'è la situazione lì?
Allora, io sto in un comune limitrofo, non è che mi trovo proprio a Casamicciola, in effetti, dalle mie parti bene o male, non ci sono stati grossi danni.
A quanta distanza sei?
Ma sono 4-5-6 chilometri, va.
Ok.
In effetti.
Come si chiama il comune, Michele, mi perdoni? Dove abita?
A Forio.
Conosco benissimo.
Allora, che cosa ti senti di dirci rispetto a tutte le chiamate che hai sentito, i commenti che non arrivano da lì, ma insomma provano in qualche modo, no, a capire quanto sia accaduto e perché?
Allora, più che altro diciamo che non per fare dei paragoni, ma l'indignato sostanzialmente sono io, perché sostanzialmente mi sono scocciato di sentire una certa forma di stampa che, diciamo, vuole dire dalla popolazione ischitana come abusivi cronici, sostanzialmente. Anche perché questa forma di abusivismo cronico in gran parte possiamo dire che già non c'è più, visto che sostanzialmente gli abbattimenti procedono spediti e non ci sta più quella forma.
L'1% fin qui.
Ma le percentuali le lascio a voi.
Cioè, Michele, ma lei non crede che quanto è accaduto e tutto ciò che noi stiamo raccontando sia causato per buona parte da un fenomeno che è l'abusivismo, che magari va sistemato?
L'abusivismo al massimo può essere giusto una forma di concausa, ma neanche più di tanto. Quasi.
E allora qual è la causa? Di cosa dobbiamo parlare?
Tutto questo abusivismo al momento non c'è. Magari c'era una volta che poteva essere più sfacciato, su questo posso essere d'accordo.
Senta,
ma
però
non c'è
una, se una casa su due, e questi non sono dati che ci inventiamo, se una casa su due è senza permesso, insomma non si può dire che non esista un problema.
Io non sto negando l'esistenza del problema, ma non vi è più tutta questa forma di abusivismo. Non vi è più, una volta era molto più sfacciata.
Qual è allora la causa? Qual è la causa?
Lei dice, signor Michele, non ci sono casi di nuovo abusivismo, cioè un abusivismo storico. Sta dicendo questo, se non ho capito male.
Ma allora, quello che oggi è abusivismo, diciamo ieri, anni addietro, sostanzialmente non lo era. Perché si praticava tranquillamente.
No, quello che oggi è abusivo era abusivo anche 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, glielo posso garantire, se no non sarebbe abusivo oggi, non diciamo sciocchezze. Allora, il concetto è, se lei sta dicendo, guarda, non ci sono nuovi abusivismi, può darsi, può essere pure. Devo dire che la pioggia se ne frega, non è che chiede la data, diciamo, di quando
ma a parte il fatto che andate a vedere da dove è andata a smuttare direttamente la frana, che è andata a smuttare direttamente in zone alte, più che altro là c'è una forma di razzismo da parte delle amministrazioni, perché poi sostanzialmente se quando si verificano gli incendi nel periodo estivo e poi vengono spenti, diciamo, con dell'acqua salata di mare, è chiaro che poi, diciamo, il terreno, diciamo, non può reggere sostanzialmente.
Beh, manco si può lasciare che bruci naturalmente, però a Ischia la conosciamo tutti perché è un posto meraviglioso. Si è costruito un po' troppo verso l'alto o no?
Troppo verso l'alto, magari qualcuno avrà sgabrato.
No, perché sa, c'è una fotografia però su tutti i giornali di oggi di una villa praticamente basata
su
nulla.
Esatto, però per sì, Michele, vabbè, quello andiamo, diciamo andiamo non è il problema prevalente. Dobbiamo salutarci, Michele.
Andiamo a vedere una singola villa che sostanzialmente la andiamo a mettere sostanzialmente in prima pagina.
Comunque, Michele, è chiaro quello che lei ci ha detto. Purtroppo adesso dobbiamo salutarci. Andrea, rapidissimo, dobbiamo andare in pubblicità. Vai.
Sì, no, niente. Semplicemente per dire che capisco la difesa sacrosanta della sua terra meravigliosa da parte di Michele, però quella villa è quella villa. Cioè, non è stata inventata o costruita con un Photoshop dai giornalisti.
Infatti. Grazie per essere stato con noi comunque, Michele. Grazie mille. Un abbraccio naturalmente a quelle terre colpite in queste ore, più che mai. Messaggi.
Nei messaggi molto c'è ancora quella sfida, questa divisione nord-sud. Al nord certe cose, alcuni dicono non puoi costruire neanche la cuccia per il cane senza permesso, e poi dolore per le vittime, ok, ma in un territorio fragile quando si smetterà di credere di essere furbi nel costruire dove non si deve? Poi
Rigopiano che c'è il processo non è al sud, non è c'era albergo sul posto.
Vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15 tra poco da voi.
Affiderò le mie parole al mare del tempo, che le consumi un po', forse cadrò, ma sempre comunque in piedi mi rialzerò. E tu che non sai più niente di noi, tu che di me non hai capito mai, che sono qui da sempre, ti sento vicino anche adesso che non ci sei. Tu che non hai più niente di noi, tu che mi dai assenza non lo sai, che gli occhi si abituano a tutto e i piedi si alzano in volo. We'll be right back.
Marco Mengoni, io ti aspetto, RTL 102.5, indignato speciale alle 9.42, in primo piano la tragedia di Ischia, l'abusivismo, perché questo poi è stato il trend del nostro primo intervento insieme con voi allo 02.25.15.15, ma mi domando io, da donna sul tram che va a fare la spesa, siamo proprio sicuri che la tragedia non ci sarebbe stata comunque? Indipendentemente dall'abusivismo, voglio dire, finché ci siamo abituati ad situazioni atmosferiche estreme, finché piove in 4 ore la quantità che dovrebbe piovere in un anno, magari la tragedia succede lo stesso, o no?
Ci sarebbe stata lo stesso, no, non c'è dubbio, ci sarebbero stati lo stesso dei problemi. Come diceva prima il nostro amico che ci telefonava da Ischia, quella è una concausa, un aggravante. Siccome quando ci sono questo genere di problemi, andarsi a cercare le aggravanti non è la cosa più saggia che tu possa fare.
Allora, ci sono due notizie che dobbiamo darvi che arrivano in questo istante. Innanzitutto sono 164 al momento gli sfollati proprio dopo la frana che vi stiamo raccontando e quanto si apprende dalle autorità locali, e poi restano 11 i dispersi. Si tratta di due famiglie, una di 5 persone con un bimbo, un'altra di 3 con un neonato, poi un uomo, una donna straniera e un'anziana. Ci sono anche 2 famiglie con bimbi, dunque tra i dispersi della frana. Andiamo da Enzo che ci ha chiamato in diretta. Buongiorno.
Buongiorno ragazzi, complimenti, che bella trasmissione. Però,
da dove,
come dicevo,
Enzo?
Prego?
Da dove ci chiami?
Io mi chiamo da Napoli.
Ok, prego.
Quindi volevo
dire intuito.
Volevo dire un paio di cose. A parte il fatto che, come vi ripeto, questa trasmissione andrebbero fatte prima perché sono istruttive e probabilmente aprirebbero gli occhi pure agli amministratori di come è gestita la faccenda. Perché è grave parlarne solo quando succedono queste tragedie. Poi un'altra cosa che volevo dire. Noi siamo stati incentivati dal governo Berlusconi di allargare del 25% delle nostre proprietà, chi ne aveva la possibilità. Ma vi pare possibile che in un paese di furbette, di furbi, ci limitavamo al 25% dell'appartamento, quello che dovevamo fare?
Cioè avete avuto la possibilità di allargarvi al 25%, cioè di estendere...
Ma voi non vi ricordate di questa normativa del governo Berlusconi?
Sì, ma che cosa significa questo? Cioè,
significa che lo si può fare anche
nella legalità, è questo il
no,
tema?
No, il 25% era legale, però poi come siamo fatti noi italiani, non voglio dire napoletano o milanese o torinese, sul 25% ci allargiamo al 95% e facciamo tutto abusivismo dietro una parvenza di legalità. La prima
sì, però
cosa.
Se uno va contro la legge, cioè se uno si estende più del 25%, non si può dar colpa.
Bisogna fermarsi al 25% e il resto.
Quello che
non
dice
va
il nostro
fatto.
Amico Enzo è che se avvii legittimamente un hanno detto che puoi allargarti al 25%, avvii il cantiere. Cosa state facendo qua? Ci allarghiamo fino al 25%. In realtà quindi diciamo, è tutto regolare. In realtà chi è che va a misurare e controllare che sia il 25% e non di più? La risposta è l'aggiornamento del catasto. Secondo voi perché il governo Draghi perse la maggioranza sull'aggiornamento del catasto? Perché bisognava coprire questo genere di cose. Ma non in un posto anziché in un altro, in tutta Italia.
Enzo.
E poi un'ultima cosa e poi chiudo perché voglio dare la possibilità a tutti gli altri di intervenire. Adesso sto sentendo che vogliono fare il ponte sullo stretto, la tratta Lione-Torino, ma queste risorse non sarebbe opportuno mettere in sicurezza il nostro territorio, anche se non è un argomento della trasmissione. Vi ascolto per radio e vi ringrazio per la vostra professionalità e della vostra onestà intellettuale. Troppo arrivederci,
buono.
Grazie.
Troppo buono, Enzo. In realtà nei fondi del PNRR ci sono fondi specifici per quello che è diventata una formula come politiche attive del lavoro, per la risistemazione del dissesto idrogeologico. No, poi fammi vedere i progetti e fammi vedere che lo fai. Però quei fondi ci sono, non c'è bisogno di pensarli in alternativa a qualcos'altro, soprattutto per la Parigi-Lione. Il pezzo mancante è un progetto europeo, finanziato europeo, mentre il ponte sullo stretto, e mi limiterò a guardarci, passo sopra volentieri se qualcuno lo fa, però siccome ne parlo da 40 anni sono un po' seccato,
no, giusto, però ci ricorda una cosa importante secondo me, Enzo, che spesso si dice non si può mettere mano a questo problema perché mancano i soldi. Non è questo il caso,
no,
perché
no.
Come dire, ci sono e abbiamo letto in queste ore di fondi inutilizzati.
Diceva ieri bene il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, c'è anche una questione di velocità delle decisioni che può prendere un sindaco in relazione al proprio territorio, perché se tu hai i soldi ma per poterli spendere ci impieghi 4-5 anni perché devi fare tutti i bandi, perché poi il concetto è ma se no altrimenti si inserisce la illegalità, no? La illegalità della criminalità organizzata e non solo di quella. E io invece sono dell'idea che può accadere il contrario.
Il problema qual è? Che se il sindaco prende la decisione, qualcuno del tutto legittimamente eccepisce, lo denuncia, parte un procedimento penale che dura 10 anni, ti garantisco che il sindaco smette di prendere una decisione. Okay.
Grazie Enzo, buona giornata, buona domenica. Grazie, per averci chiamato. Andiamo da Luciano adesso, sì, Luciano. In diretta, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie per darmi dare la possibilità anche a me di parlare.
Da allora, dove, Luciano?
Dalla provincia d'Alessandria, Gabbiano, sopra. Prego. La pianura padana, e sto guardando il Po in questo momento, quindi anche quello è un fiume molto pericoloso per tante zone. Allora, innanzitutto volevo dire che finché ci sono persone come il signore di prima che parla e al paraocchi e non vede e non accetta la realtà, perché comunque la realtà di abusivismo è ovunque, anche al nord, non è che non esiste al nord l'abusivismo edilizio, l'unica cosa è che comunque queste cose vanno fermate. Se una casa va abbattuta, con tutto questo non deve morire della gente, in molti casi comunque alluvioni e quant'altro sono causate dalla non manutenzione dei fiumi, perché comunque si dimenticano che ci sono i fiumi pieni di detriti, pieni di porcheria.
Cioè devi abbattere e rifare, sostanzialmente ci dice Luciano, perché un'altra strada non c'è.
Devi abbattere dove non si può costruire, non si deve costruire. Sembra assurdo veramente che alcune cose si le vedono subito e una casa in costruzione nessuno la vede. È una cosa assurda. Siamo abituati, io dico siamo, noi italiani siamo abituati veramente ad accomodarci a tutto, mi ci metto anch'io in mezzo, perché comunque non accettiamo le regole, non le accettiamo, e poi la fine purtroppo è questa, e molte persone ci rimettono la vita, e non è giusto, è assurdo.
Vorrei aggiungere al volo, signor amico Luciano, Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto, Maremma. Anche Davide conosce molto bene quelle zone. Lei, non so se lo sa, ma glielo dico io, il porto era un porto molto importante anche per il turismo, ovviamente, perché c'era la possibilità di far entrare imbarcazioni piuttosto consistenti, con pescaggio molto alto. A un certo punto però, col tempo, naturalmente, e con l'incuria, il fondale si è alzato, no? Ci sono rami, c'è l'ira di Dio. Bene, un sindaco decise, basta, adesso bisogna ripulire con le daghe e poi ridare fiato anche al turismo, anche di un turismo di una certa elite, ovviamente, che porta soldi, no? A girare il prodotto interno lordo della località. Ci ha rinunciato per un semplice motivo, che gli ambientalisti hanno detto, certo, beh no, non potete distruggere la fauna esatto, e la flora del canale del Fiumiciattolo che arriva dall'interno. E questo è anche un altro problema del nostro paese.
Gli ambientalisti per la difesa delle zanzare sono effettivamente un problema.
Esattamente. Stamattina in rassegna stampa citavi le talpe, Davide.
Le talpe. Sì, ma ce ne abbiamo di tutte. C'è un lavoro fermo in Puglia perché non ci sono i carrubi, ragazzi.
Tra l'altro abbiamo citato le demolizioni, qualcuno ce lo scriveva tramite messaggio. Ecco, poi quando anche si dovesse individuare l'immobile, si scopre che qualcosa è stato fatto come non si doveva. Ecco, già se c'è una famiglia dentro, insomma, la situazione di demolizioni è veramente complessa. Alcuni ce lo segnalavano tramite messaggio.
Ma no,
poi...
ma certo che è complesso. Infatti l'abusivo intelligente cosa fa? Realizza l'opera al più presto, prima di finirla, sì. Ci mette dentro la gente, così rende più difficile. Ma rende più difficile cosa? Perché se poi si arriva al procedimento e il procedimento stabilisce che devono essere abbattute le persone, gli trovi un altro tetto. Non è che ci sono nate in quell'appartamento lì. Il catasto serve a tenere l'ordine preciso di cosa è lecito e di cosa è abusivo. Gli espertoni che ci stanno chiamando dicendo il catasto è solo fiscale, ma neanche per idea. Il catasto dovrebbe essere l'esatta descrizione della condizione di tutti gli immobili, comprese le divisioni degli spazi interni. Sì. Poi ci sono cose che puoi modificare, altre.
Grazie, Luciano, per essere stato con noi.
Il catasto che fu poi introdotto da Maria Teresa, imperatrice d'Austria, a Milano qualche anno fa.
Non aggiornato,
è ancora quello, sappiatelo, è ancora quello.
Luciano, grazie. Allora, c'è Massimo che ci aspetta, intanto però sta parlando il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio al centro operativo comunale di Casamicciola, dove presiede un vertice per fare il punto sulla situazione. Dice si sta lavorando molto, si stanno aprendo le strade, il bilancio conferma quello di ieri sera, la notte non ha portato passi avanti dal punto di vista della ricerca dei dispersi. I mezzi e gli uomini confluiti sono numerosi, aggiunge, di tutte le specialità e qualificate. La scorsa notte i vigili del fuoco hanno lavorato in collaborazione con le forze armate, si sta mettendo in campo tutto ciò che bisogna fare. Insomma, ci conferma il bilancio che abbiamo raccontato in apertura, quindi questi 11 dispersi che sono ancora da trovare. Andiamo al telefono da Massimo, come annunciato. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ciao Massimo, da dove?
Voglio esprimere la mia vicinanza a queste persone colpite da questa disgrazia. No, io volevo raccontare una breve storia italiana. Io vivo in un comune di Eboli, sulla Litorania. Ci vivo da quando ci sono nato, perché mio padre è stato uno dei pionieri, degli imprenditori che arrivano qua. Nel 67 ebbe un'autorizzazione dal comune di Battipaglia, ente proprietario dell'area, a realizzare una struttura da adibire appunto di ristoro. Premesso che a quell'epoca le zone extraurbane non erano disciplinate come ora, e quindi realizza questa struttura per da adibire al ristorante, con tutte le licenze e tutto. Poi abbiamo aperto uno stabilimento balneare. Nel 99, noi, senza avere l'opportunità di una pronuncia da parte del TAR, nonostante avessimo impugnato gli atti, il 9 novembre 99 abbiamo subito la demolizione di questa struttura, e non abbiamo avuto la possibilità di essere ascoltati dal magistrato amministrativo. Il Comune Deboli si è costituito il 18 novembre. Cosa voglio dire? Voglio dire che in alcuni casi c'è un eccesso, perché in quel periodo ovviamente era di moda demolire gli immobili senza nemmeno ascoltare e valutare le carte. E in altri casi poi...
Scusi, chi era il titolare dell'immobile? Una società, una persona fisica, cosa?
Una persona fisica, mio padre.
Una persona fisica. E non è stato sentito perché non si è costituito in giudizio? O non è stato
No, noi ci siamo costituiti in giudizio, ma il Comune di Eboli, nonostante che il giudizio fosse fissato per il 15 novembre, si è andato a costituire il 18 novembre, mentre le demolizioni le ha eseguite, e faccio pure nome e cognome perché io ho tutto agli atti, sindaco Gerardo Rosania.
Lo stesso sindaco
si è opposto ai lavori di difesa della costa, perché ho pure uno stabilimento balneare. Perché l'ambientalismo,
ho capito, ma se era abusivo o no?
No,
perché no, non era abusivo ed è stato abbattuto.
Allora...
perché se è così, trovi un avvocato, lei sarà ampiamente risarcito, siccome io credo che così.
Guardi, signor Giacalo, io la stimo tantissimo, sì. Ma io della magistratura italiana non ho più fiducia.
Non è quello che dicono quasi tutti i condannati, però questo è il problema. Il problema è un altro. Se lei, guarda, le posso garantire che se non era abusivo, lei sarà risarcito, anzi, con abbondanza.
Ecco, e questo basta.
Se non è vero, no, non sarà.
Noi questa vicenda non la possiamo verificare qui, in diretta, quindi ci rifacciamo questa conclusione. Grazie Massimo, comunque. 5 per essere stato con noi. Grazie davvero. Aspettiamo grazie le vostre chiamate in diretta. Tra poco cambiamo argomento e parleremo di scuola. Parleremo delle parole pronunciate in settimana che tanto hanno fatto discutere dal ministro dell'istruzione, del merito. Tra poco ve le raccontiamo. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say,
Apologize, Timbaland, War Republic, RTL 102.5. Il ministro dell'istruzione del merito Valditara, parlando di bullismo, per sintetizzare episodi di violenza nelle classi delle scuole italiane, ha detto servono i lavori socialmente utili e serve il metodo dell'umiliazione. Poi sarà stato un errore del T9, a volte capita.
No, era voce.
Corretto, non era un tweet. Poi corretto in umiltà.
Umiltà, quindi un attimo corretto il tiro, però la questione resta: che cosa ne pensate di questa faccenda dei lavori socialmente utili per i ragazzi violenti? Vi aspettiamo in diretta, ultime notizie adesso del giornale orario con Max Vigiani.
Oggi forse le offese, ordinare un caffè, aspettare fine mese, da un po' io negli occhi tuoi vedo un falò che brucia da sé, brucia da mesi. Poi mi chiedi perché non ho voglia di dire ciò che tengo per me, è solo un'opinione da qua, sembra inutile pregare ma spero di essere me stessa per sempre. Per sempre. Forse troverò un altro senso. Guardo il vetro ma poi ripenso a tutte le volte che mi dicevi fai da te che se no poi ti freghi. Ti amavo quando non mi vedi. Noia sopra queste riviste. Esco per non essere triste. Correrò sotto sto temporale. Anche una me non ne sono capaci, è sbagliato per te annullare le difese. Da qua mi sembrava quasi un anno fa, quando fuori si guardava la neve, la neve. La mia rabbia crescere, prova a dirlo un po' più piano, che siamo stanchi di fingere. Vorrei capire se vorresti pure te, capire che normale non è un limite. Forse troverò un altro senso.
Già normale, 10-8 minuti, questa è RTL 102.5, questa è la domenica dell'indignato speciale, vi aspettiamo allo 02-25-15-15. Non so perché a noi italiani piaccia così tanto parlare di scuola, è un argomento che veramente ci appassiona, e poi ogni, non lo so, ogni tot tempo esce una notizia che ci fa, non so se sorridere in questo caso o indignare.
No, qui c'è poco da sorridere, perché i problemi ci sono e sono tanti, non coinvolgono solo il mondo della scuola, perché vanno a scomodare il mondo educativo in generale, che passa dalla famiglia attraverso la scuola, attraverso i messaggi che arrivano anche dai social, dal mondo della comunicazione in generale.
Insomma, fatto sta che in settimana il ministro Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, ha proposto, diciamo, i lavori socialmente utili per i ragazzi violenti, dicendo che dall'umiliazione, lui dice quanto è importante l'umiliazione, perché da lì nasce il riscatto. Poi ha corretto un po' il tiro, come ci ricordava prima Barbara, ha parlato di umiltà, però, come dire, la questione è aperta e in qualche modo può far riflettere. Partiamo da voi al telefono 02 25 15 15. Rosetta, buongiorno.
Buongiorno, io telefono da Forlì, Romagna.
Okay.
Allora, io sono del parere che è giusto che ci sia questa punizione. Non è una punizione, poi l'educazione civica non esiste più nelle scuole da nessuna parte. Io metterei addirittura il servizio militare. Ho avuto un figlio che l'ha fatto. È stato molto contento, cioè bisogna mettere un po' in regola sti ragazzi, perché poi
ma ciclicamente fine... quella del servizio militare è una proposta che torna, no? Davide, Andrea, in campagna elettorale ripristineremo il servizio militare.
Ah, io lo scrivo sempre in Facebook, scrivo sempre mettete il servizio militare, che li mettiamo un po' in regola, perché sti ragazzi, guardi, io ho tre nipoti, quindi
guarda,
non è che sono
Rosetta io l'altro giorno abbiamo dedicato la linea diretta a questo, io ho proposto un campo in Siberia. Se sei d'accordo anche tu, scrivilo anche tu su Facebook,
sì,
ok?
Ricordatevi che costa un occhio della testa.
Che cosa, mandare in Siberia?
No, servizio militare di leva costa un occhio della testa.
E tra l'altro le carabine sono ancora quelle della seconda guerra mondiale.
No, lascia perdere le carabine, tanto non devono sparare a nessuno.
Speriamo.
Ma anche solo vestirli, casermarli, eccetera. È una spesa notevole. Anziché mandarli militari, li userei per la scuola, va?
No, io direi che invece il servizio militare costerà, perché ci sono state chi ci ha mangiato sopra come al solito, perché tanto noi in Italia abbiamo
la gestione,
sempre perché...
pensare perché bisogna sempre pensare male, no? Cioè che ci mangiano sopra. Ok, allora prendiamo tot milioni di ragazzi e li mandiamo nelle caserme, li dobbiamo vestire con delle tutte che sono adeguate al tipo di caserma nella quale si trovano, perché noi abbiamo aeronautica, marina, esercito, carabinieri,
cambio,
eccetera.
Mantenimento,
mantenimento, eccetera. Poi dipende, alcuni, io ho degli amici che hanno fatto il servizio militare e mi dicono ah, fu una bellissima esperienza, poi si ritrovano su Facebook, sì, no? I coscritti, eccetera. Ecco, io non l'ho fatto e non me ne frega niente, eppure ho rapporti professionali con tutte le forze armate. Il problema è un altro, signori miei. Il problema è che il bullo va certamente punito, magari bocciandolo.
Invece non lo puoi fare,
perché sennò il genitore va dal professore, dal preside,
barricate.
Dirigente scolastico, e poi si rivolge al TAR e il TAR gli dà pure ragione.
Ma è vero,
la parola umiliazione è una parola stupida detta da una persona che in quel momento faceva meglio a stare zitto. Io stamattina ho detto a Davide, appena l'ho visto, dico, in relazione a un'altra notizia che era quella di ieri, no? Dei morti a Ischia, eccetera, ci sono delle situazioni nelle quali io proibirei l'uso di Twitter ai politici.
No, io scusi, che io la interrompo. Il discorso dell'umiliazione poi è una parola, non è un'umiliazione. I ragazzi io li manderei nelle case di riposo a portare fuori quei poveri anziani che nessuno ha, sono nella sedia a rotelle e non hanno l'accompagnamento perché i figli devono lavorare, i nipoti se ne fregano.
Chiaro, sì.
Allora mandiamoli nelle case di riposo, mandiamoli dove c'è bisogno, non dentro la classe biancata.
Chiaro, quei biancari, i famosi lavori socialmente utili. Rosetta,
sì, però attenzione, scusami.
Andassimo a studiare.
Luigi, così è come se dicessimo, chi lavora nelle case di riposo fa un lavoro umile. Invece fa un lavoro per il quale dovrebbe essere premiato, perché è un lavoro difficile, è un lavoro delicato. No?
Ecco. Allora, facciamo così. Rosetta, vogliamo farla parlare con un altro ascoltatore, che è, se non ho capito male, un docente, che è Emiliano. Adesso chiedo alla regia se ce l'abbiamo già collegato, lo stiamo per fare. Perché...
Allora, intanto faccio io una domanda a Rosetta, sì. Che siccome poi quando leggiamo di episodi limite di questi ragazzi e ragazze a scuola che fanno la qualunque, ci chiediamo sempre chi abbia sbagliato nell'educarli, la scuola o la famiglia. Lei prima mi ha detto: ho tre nipotini. Questi tre nipotini come sono? Secondo lei
come
anche
vengono?
Questi tre, anche questi qui andrebbero
no,
dovrebbero andare
guardi,
a militare.
Ho un nipotino che fa la terza elementare, è un gioiello.
È bravissimo.
Ogni scarafone. Adesso chiedete anche come mio figlio.
No,
e ve lo dico.
No. Perché ha un babbo che lo tiene, dice che l'educazione innanzitutto, il rispetto non è il discorso. Io ho avuto due figli, li ho tirati su da sola.
Oh,
quindi
perfetto,
so
i suoi figli, i suoi figli e i suoi nipoti, il militare non l'hanno fatto, magari non lo faranno. Allora
no, no, mio figlio l'ha fatto.
Vabbè,
mio figlio
caso specifico, va bene. Ok, se mi sta dicendo che i suoi nipoti stanno crescendo su bene, il militare non lo faranno se sono piccoli e sono alle elementari. Quindi non è quello il problema, o no? Mi perdoni.
Poi scusate, il servizio militare lo devono fare anche le ragazze.
Bravo, c'è un bel messaggio che lo dice, giustamente. Rosetta, servizio militare lo fa solo i maschi? Come era?
E i fluidi?
Devono fare gli uomini e le donne.
Gli uomini e le donne. Allora, un attimo solo. Ci ha raggiunto Emiliano che non la pensa come lei. Così vediamo di fare un confronto. Emiliano, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per la partecipazione, per la possibilità di partecipare.
Di nulla. E insegnante dove? In che scuole?
Milano,
cerchiamo di capire.
Sì, io insegno alle scuole secondarie di primo grado, praticamente alle scuole medie, esattamente. E, fra le altre cose, il tema è anche parallelo a quello che è la mia scelta di vita, perché invece ho fatto il servizio civile sostitutivo negli anni 90. Quindi riparlare ancora oggi di militare mi sembra anacronistico, non è proprio il caso, anche perché come dicevate in studio, non ho fatto il servizio militare vero e proprio e quindi le mie relazioni sono ottime nonostante
ciò. Invece questione dei lavori socialmente utili, che magari tocca un po' di più, no? Il tuo mondo.
Allora, lavori socialmente utili. La Sicilia è piena di persone che oggi sono impiegate nei comuni, negli enti pubblici attraverso il passaggio, attraverso i lavori socialmente utili. Quindi già mi sembra una possibilità migliore. Io vorrei mettere l'accento però sulla parola umiliazione utilizzata dal Ministro e mettere in guardia un po' tutti sul rischio che si sta paventando. Io faccio parte anche di un sindacato che si sta occupando proprio di mettere in luce il fatto che nella scuola il mondo militare sta entrando con troppa tenacia e in maniera anche a volte un pochino subdola, perché di fatto
il mondo militare, non ho capito,
sì, perché praticamente sì. Sapete che nella scuola ci sono praticamente dopo diciamo c'è la possibilità alle superiori di lavorare anche dopo la possibilità di lavorare anche di
ma dove?
Nelle scuole superiori ci sono grandi polemiche proprio per
la domanda è che c'entra il militare con la scuola, provi a rispondere direttamente.
Appunto,
senza girare
il rischio è questo, che in una scuola non deve entrare il mondo militare come
no, ho capito, lei ha detto è troppo vicino oggi il mondo militare. Perché? Due punti, risponda a questo, la prego.
È perché purtroppo a livello politico si sta tendendo
non ci riesce. Scusa, ci sono i ragazzi che vengono mandati in caserma? Ci sono i colonnelli che vengono a fare lezione? Sì, cosa c'è? Sì, cosa ha visto lei e il suo sindacato?
La seconda.
Ha visto i colonnelli venire a fare lezione alla scuola media di primo grado?
Non fare lezione, non sto usando tono aggressivo, sto dicendo che si tende moltissimo a far entrare nella scuola il mondo militare.
Ma in che termini? Concretamente in che
ragazzi,
modo?
Scusate,
cioè, come si fa l'alza bandiera la mattina nella scuola?
I bambini dicono signor sì signore.
Magari si facesse l'alza bandiera.
Una domanda, ma lei che cosa insegna?
Forse mi era matematica e scienze. A dare importanza al mondo del mondo militare in un momento in cui non ce ne sarebbe assolutamente bisogno.
Come non ce ne sarebbe bisogno?
Che lei sta deviando il discorso, però.
Non c'entra niente.
Rosetta è
io abito a Roma, non ho mai sentito dire che ci fossero colonnelli che andavano nelle
scuole. Io non sono
scuole.
D'accordo con nessuno di voi due. Il mondo militare non ce l'ho visto, mi sembra una fumoseria senza senso. Però la signora Rosetta, che mi era più interessante, vede, la signora Rosetta confonde, cioè, chiede disciplina, chiede rigore nel rispetto della disciplina e ha ragione, io anch'io chiedo la stessa cosa, per ottenere quella roba lì non ho bisogno né dei lavori socialmente inutili né di metterli tutti in riga, uno, due, non c'è niente di tutto questo, perché la scuola sarebbe fatta per insegnare. Quando andavamo a scuola anche la sospensione era una cosa grave. È una cosa pesante. Perché? Primo, perdevi dei giorni di scuola e poi questo doveva creava la rincorsa a rimettersi in regola. Secondo, per essere riammesso dovevi tornare accompagnato da uno dei genitori. Ed erano dolori a casa, spiegare perché erano espulso, perché no, c'avevo ragione io, erano scapaccioni, erano punizioni. Il problema si pone quando? Che me ne frega a me se perdo giorni di scuola, tanto ci promuovono tutti. E B, quando in famiglia, anziché prendere un paio di scapaccioni che t'hanno sospeso, poi se c'avevi ragione è buon per te, diciamo, te la trarrai nella vita, e invece si prende la parte del pargolo col pargolo testone, è chiaro. Questo è il problema, quindi da una parte c'è un problema di sentire la disciplina e dall'altra la scuola, se smette di bocciare, se smette di mettere i cattivi voti, se smette di fare questo... Ai lavori socialmente utili ci manderei quelli che l'hanno fatta una scuola di questo tipo, quelli che l'hanno concepita, quelli che la difendono, quelli che la tengono così, dovrebbero andare a fare un lavoro socialmente utile, perché quello che stanno facendo è socialmente inutile, mentre la selezione, il cattivo voto, il dovere ripetere, questo è, diciamo, la giusta e sana sanzione di fronte a quello che è la mancanza rispetto alla scuola, cioè il non studiare. Se poi ho preso il banco e l'ho tirato sulla testa di quello che stava davanti a me, questa non è una questione di scuola. Da una parte viene espulso, dall'altra vai davanti alla giustizia. Minorile, immagino.
Grazie Emiliano per essere stato con noi.
Sì,
grazie mille.
Volevo aggiungere qualcosa.
Al volo che poi andiamo ad altri ascoltatori. Sì. Prego.
Relativamente al dottor Giacalone, condivido pienamente quello che sta dicendo in merito alla questione. Solo che il discorso è molto più ampio e non si può... cioè sminuire il tutto, nel senso che la scuola è così com'è, è così perché riflette la società, e quindi nel momento in cui la società non apprezza il merito, è chiaro che il risultato è quello che dice il dottor Giacalone.
Emiliano, non c'è dubbio che il valore della scuola per le famiglie sia diminuito moltissimo. 30 anni fa l'insegnante era Dio sceso in terra, adesso no. Quindi
tant'è vero che ci si permette
alla società,
no, poi di fare
in quanto alla società, guardi che nella società, nel lavoro, il merito c'è e come e nel mondo impiegatizio non competitivo, ma nella realtà. Il merito c'è nella competizione della ricerca universitaria, il merito c'è. E la scuola manca di allenare al merito e alle conseguenze del demerito, ovviamente.
Grazie, grazie Emiliano, grazie Rosetta per essere stata con noi, grazie mille.
Devo dire che Giacalone ha ragione del fatto che poi dopo non li sgridano a casa.
È vero. Eh beh, no, ma infatti ragione. Qualcosa è cambiato.
Perché a casa i genitori vanno a casa e dice abbiamo preso una nota, cosa avrei mai fatto? Allora
c'è anche da dire, Rosetta, e poi chiudiamo, ci dobbiamo salutare, che adesso le note fioccano per qualsiasi cosa, sminuendo il valore stesso della nota. Quindi anche questo è un altro problema. C'è un cortocircuito, è un altro
discorso. Ci sono professori che sono molto preparati dal punto di vista teorico, ma che non sanno trasmettere, non sanno tenere una classe, professori e professoresse, e quindi hanno una nota facile. Quello è un altro discorso, cioè di che professori
mandiamo in casa. Se la politica e i professori e le famiglie parlassero un po' di più fra di loro dei contenuti della scuola, non della organizzazione della scuola, della sindacalizzazione della scuola, dell'enorme numero di persone che con la sciagurata riforma Berlinguer ha portato nelle scuole elementari ad assumere, tanto per... Cioè, io mi ricordo della mia maestra, ma ci saranno dei ragazzi che manco se ricordano delle loro maestre, perché ne hanno passate
una
nel
ventina.
Corso degli anni una ventina. Questo è, di questo non si parla mai.
Girolamo, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, da dove?
Da Modena.
Ok, allora che ci dici?
Allora, io sono una classe 65, come si diceva una volta. Ho fatto il militare, tra l'altro ho fatto l'ufficiale di complemento. E posso dire una cosa, che il militare a quell'epoca, purtroppo devo dire a quell'epoca, era il primo distacco dalla famiglia. Cioè il poter uscire, quindi parliamo nel anni 80, si usciva, si andava lontano, si andava al nord, tutti andavano al nord, c'era il distacco. E questo mi fa pensare invece che oggi i giovani stanno 30 anni, perché chi tornava dal militare aveva, tra virgolette, visto il mondo fuori e andava a trovare lavoro, e si trovava lavoro. Ho fatto pure io, quindi sono venuto a Modena dalla Puglia per trovare lavoro. L'ho trovato all'epoca. Quello che manca oggi, da come lo vedo io, è la famiglia, perché io vedo i ragazzi di 15 anni che non hanno educazione, a prescindere dalla scuola come oggi, e non la condivido, e ci vuole il servizio di leva.
Ma che cosa,
perché
ma
disciplina, come diceva,
ma guardare
prima,
il mondo fuori, come lei dice, guardare il mondo fuori, cioè quel periodo
oggi
insegnava a guardare il mondo fuori, ma anche molte altre attività magari sono leggermente più costruttive. Ora poi io per età il servizio militare non l'ho fatto, qualcuno adesso dirà allora che cosa ne sai.
Comunque
però raccontano anche di cose che venivano fatte ma totalmente inutili. Anzi, forse alla maggior parte.
Scusate, posso fare un'osservazione tanto proprio numerica? Sì. Cioè, se arriva a fare il militare a 19 anni, i problemi di bullismo qua ce li abbiamo prima. Quindi mi spiegate a cosa
dipende
poi...
dipende dalle famiglie quello, perché i figli bisogna seguirli anche da lontano e sapere chi frequentano, cosa fanno.
Ok, ma se noi mandiamo i ragazzi, maschi e femmine indistintamente, a fare il militare a 19 anni, questo non ci garantisce che prima loro non abbiano fatto i bulli.
E non ci garantisce che non vadano a fare i bulli in caserma.
Esatto.
L'unica cosa
però
che ci garantisce...
Però facciamoci una domanda,
mi scusi un attimo, le faccio io.
Prego.
Quello che... Il servizio militare di leva, che ovviamente non ha nulla a che vedere con i militari di professione e quindi non ha nulla a che vedere con la difesa del suolo patrio, perché noi non usiamo più i militari di leva dalla guerra mondiale, e quella roba lì costa tanti soldi. Vi sembra il modo migliore di usarli?
Come diceva la signora Rosetta, però c'era chi gli faceva il magna magna, attenzione.
Questo è un discorso che potremmo fare.
Ma allora
per
qualsiasi cosa.
Esatto,
anche lei sta telefonando, sa quanto magnano sulla linea telefonica? Lo sa che se parla con la radio, sa quanto si magna la radio e così via. Allora così, vabbè, che facciamo? Ci vediamo a pranzo e risolviamo il problema.
Però poi tornando al punto di prima,
sì, al volo.
perché io al volo, veloce, c'è il discorso che quello che ho notato io oggi, che mancano le famiglie che non vedono da lontano i figli, cioè non li seguono, non vedono con chi vanno.
Però c'è ad esempio un messaggio molto bello, secondo me, che è quello di Laura, che dice che il servizio militare si fa a 18 anni. A 18 anni devi essere educato, altrimenti c'è un problema. Cioè non è che uno può aspettare 18 anni per andare là e fanno la magia. Grazie mille.
Però chi non è stato educato, ecco, bellissima questa conclusione, chi non è stato educato fino ai 18 anni, quando arriva lì capisce che si deve alzare alle 7, cubo, all'epoca si faceva il cubo, eccetera.
Vi vorrei ricordare alcuni straordinari film, il colonnello Buttiglione.
No, ma io vi voglio ricordare un altro film a proposito di educazione e di famiglie, La scuola cattolica, tratto dal libro Premio Strega di Albinati.
Certo. Allora, tra poco ripartiamo dai messaggi, sono molti al 378-378-125, state con noi, questo è l'Indignato Speciale. Occhi profondi, Emma su RTL 102.5, 10 e 36 minuti in questo momento, buona domenica 27 novembre, a Roma Davide Giacalone, Andrea Pamparana, a Milano Barbara Sala, Luigi Santarelli, Enrico Galletti.
Vi prego, usciamo da questa cosa del servizio militare perché non è una strada applicabile.
Stiamo sui lavori socialmente utili
e sulla parola umiliazione versus umiltà. Però prima, visto che questa cosa del servizio militare ci ha un po' toccato, questi sono aperti. Sì, ma anche da noi fuori onda, insomma, dei mondi diversi, io che comunque essendo femmina so che non sembra, ma essendo femmina non l'avrei comunque fatto. Pio, ad esempio, che in altri tempi l'ha fatto. Voi, Implumi e Imberbi, troppo giovani. Io sostengo che comunque vi avrebbero riformato. Okay. Chiedo all'Implume Galletti, faccio
il
la
torace.
Sì, col torace sicuramente, perché sei troppo magro e quindi smilzo, non ti volevano. E poi il famoso questionario dei tre giorni, che ha messo in crisi un sacco di gente. Quindi ti chiedo, ti piacciono i fiori?
Sì.
Sì? Faresti il fiorista?
Davide, Andrea, suggerite, io vi sento in cuffia, sappiatelo, così come sempre.
Faresti
anche
il fiorista?
No.
Bene, subito dallo psicologo, perché qui c'è qualcosa che non torna.
Perché se ti piacciono i fiori, perché non dovresti fare il fiorista?
Che c'entra, mi piace.
Cioè, è una logica militare inoppugnabile.
È
una
ho le capacità, no, e quindi dico di no, cioè non ne avrei le capacità. Non li so distinguere, ma li apprezzo. Quindi uno che non sa distinguere non
la
può servire.
La tua logica è ineccepibile, però per il mondo militare le risposte dovevano essere diverse.
Comunque
subito
ti posso
psicologo.
Dire, Davide, Andrea, proprio solidarietà zero, proprio neanche il minimo suggerimento in cuffia. Vabbè, dai, leggiamo un po' di messaggi al 378-378-1025 e torniamo al telefono da voi.
Allora, perché molti hanno virato sul tema servizio militare, ma li vedete in radiovisione, sono veramente tantissimi, molti ci raccontano le loro esperienze, molti dicono io l'ho fatto, cioè, mi è servito, altri dicono non serve a nulla, serve a capire che gli ordini si eseguono, non si discutono, ci racconta Ugo. E però il punto di partenza qual è? Sono casi limite e anche qui ne stanno arrivando parecchi. Leggo anche di ragazzi, di testimonianze da scuola, di bambini di 7 anni che tirano schiaffi alla maestra. Ora, è grave a qualsiasi età, però se un bambino delle elementari di 7 anni tira uno schiaffo alla maestra, lì altro che leva militare, cioè qualcosa veramente non va. Qualcuno scrive, i genitori dovrebbero smettere di delegare a qualcun altro le loro responsabilità. Ancora, a scuola si dovrebbe insegnare a rispettare le regole non solo agli studenti ma anche ai genitori. E poi c'è sempre questa dicotomia tra il ruolo della famiglia che deve educare i ragazzi e la scuola che forse non dovrebbe educarli ma solo istruirli. Il problema è che qualche volta o uno o entrambe le cose non vanno bene.
È come principio di autorità, cioè se la famiglia riconosce l'autorità dell'insegnante, l'insegnante avrà poi autorità sui ragazzi. Poi ci sono quelli più calmi, quelli più... Beh, ragazzi, è la storia del mondo, non siamo mica tutti uguali. Però diciamo, abbiamo superato momenti e questioni molto più complicate. Questa cosa dell'umiliazione è una corbelleria, è una cosa che dimostra, fra l'altro, secondo me, no, negli studi non vale né l'umiliazione né l'umiltà, perché l'umiltà è un buon pregio dell'uomo, della donna, dell'essere umano molto colto, che è bene che sia umile. Ma quello che si sta facendo una cultura è bene che sia ambizioso, tendenzialmente anche sproporzionato rispetto alle sue capacità, deve prendere la rincorsa, quindi c'entra niente né l'umiliazione né l'umiltà. Il lavoro di socialmente utili, allora fatemi capire, stiamo parlando di minorenni.
Esatto.
Che gli faccio fare? Li mando a spazzare per strada? No, perfetto, devono essere accompagnati da qualcuno che risponda anche della loro condizione fisica, perché se cascano e si fanno male, chi ne risponde? Allora, queste cose sono dette per un po' per la signora Rosetta di prima, cioè per dire, vede, io voglio fare la persona rigorosa, voglio mantenere la disciplina, ma non sono vere. Tant'è che alcuni esperimenti di lavori socialmente utili, quelli che rompono la scatola a scuola, si fanno già, sono già in corso, c'erano già prima che arrivasse il nuovo ministro, ma sono fatte dentro strutture che sono a loro volta sorvegliate, perché io non posso mica mandare un minorenne, anche se ha 17 anni, che quindi ha tutta la capacità di imbiancare una parete. Ma non ce lo posso mandare, perché se poi beve la vernice, chi è che ne risponde?
Infatti. Quindi, allora, andiamo al telefono da Pietro che ci aspetta in linea. Buongiorno.
Sì, buongiorno a voi. Io ho voluto far sentire la mia voce. Io sono, tra le altre cose, docente di educazione civica digitale e sono anche segretario di un piccolo partito politico.
Che cos'è educazione civica digitale, che mi incuriosisce la questione?
Ecco, allora, praticamente è nata da circa 2 anni questa specializzazione, che è più o meno quello di educare a stare in rete chi naviga in rete, perché purtroppo, come esistono forme di, tanto per dire, di bullismo, di quello
galateo digitale, in altre parole,
prego, esatto, è una sorta di educazione di come si sta in rete.
Ci si comporta in rete, va bene. Allora, esatto. A proposito dell'argomento, insomma, di cui stiamo parlando, quindi lavori socialmente utili, questione, umiliazione, allora, necessaria, eccetera.
Io ritengo che il problema sia
a margine, nel senso che il ministro, secondo me, ha voluto fare una sorta di
il titolo.
Non il titolo, nel senso il ministro ha voluto fare una sollecitazione. Perché? Perché fondamentalmente ci sono una serie di elementi che hanno caratterizzato poi questi fenomeni, nel senso che oggi i giovani, i quindicenni, i sedicenni, abbiamo queste grave forme di bullismo presenti un po' dappertutto sul territorio nazionale, non solo, anche in altri paesi, ma perché fondamentalmente è venuto meno un'istituzione che è quella della famiglia. La famiglia non è più quella di una volta, i nostri tempi in cui praticamente... No,
anche le stagioni, però voglio dire, non è che è sempre la colpa di qualcun altro, la scuola, no, la scuola, no, scuola, la scuola, la scuola, la scuola, la scuola, scuola. Allora, io penso di dover insegnare il galateo digitale a gente che ha imparato a usare il digitale quando io, alla loro età, mi destreggiavo sì e no con l'abaco, in buona sostanza.
Esatto.
E ci posso provare, è sempre uno sport utile.
Certo.
A scuola deve insegnare delle cose. Se uno non studia, non si applica, non ha, deve avere la punizione. Cioè, la punizione così è una cosa che abbiamo superato tutti, nessuno di noi è rimasto traumatizzato a vita. Cioè, avere il primo voto, devi recuperare, devi studiare di più, e poi eventualmente ai miei tempi si poteva essere rimandato, eccetera, eccetera. Ma non è che ogni volta che uno dice questa cosa qua e che abbiamo insegnanti che sono lì perché lo fanno bene, ci sono altri che lo fanno solo per lo stipendio, uno può sempre dire ma la famiglia deve. Se la famiglia dice la scuola deve, è un bellissimo dibattito di una inutilità totale però. Quindi la scuola si occupi della scuola, poi sì, la famiglia, l'ho detto anch'io prima, però quello, ecco, la famiglia, a scuola funziona.
Proprio su questo io chiedo a Pietro, visto che è un insegnante, dove insegni Pietro, alle superiori?
No. Allora, questa materia è lo studio per l'inserimento nella scuola dell'obbligo. Attualmente io faccio corsi di lezioni. Di,
ok, volevo capire l'età prima dei ragazzi, l'età prima delle elementari?
No. L'educazione civica digitale parte da partecipanti a questi corsi che sono privati, chiaramente dai 16 anni in poi.
Ok, quindi un po' dopo l'inizio della scuola dell'obbligo.
Ma quindi
lei è un insegnante privato, cioè viene pagato dalla scuola a progetto?
O in scuole private?
Ci sono delle scuole che private o anche che fanno formazione, diciamo così, su delle piattaforme digitali. Diciamo che c'è al vaglio l'inserimento di questa materia all'interno della scuola, anche se io personalmente ritengo che bisognerebbe reintegrare prima l'educazione civica, perché il problema è questo.
No, io questa mattina faccio un po' fatica a parlare con gli insegnanti che chiamano, cioè nel senso mi sembrate tutti un po' fumosi, io voglio capire se avete visto...
tutti un altro mestiere, prima era un sindacalista,
io vorrei capire se voi avete visto degli episodi di bullismo e come li avete gestiti.
Guardi, io personalmente non ho mai avuto direttamente situazioni del genere, perché io non sono un insegnante. Diciamo che io mi occupo, faccio l'insegnante.
Ok, abbiamo capito che appunto la domanda è decentrata. Ok, sei stato chiarissimo, Pietro. Ti salutiamo, grazie. Grazie. Ciao Pietro.
E voi, ciao.
Grazie.
Insegna online, che quando lo vedo un bullo.
Luca, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
innanzitutto
Luca.
Complimenti per dare spazio a un tema molto molto importante. Anche
da dove?
Perché parliamo Allora, io chiamo da San Mauro Torinese, sono un papà di una figlia di 27 anni che è un'educatrice, quindi diciamo tocchiamo un tema che quotidianamente io ascolto, comunque le esperienze di mia figlia, perché chiaramente lavorando in una comunità ci sono dei disagi sociali.
Okay. Arriviamo al punto di vista su questo tema.
Allora, dal punto di vista dunque del militare, sostanzialmente parlo di una persona che l'ha fatto. Guardando a oggi, io non discriminerei tutto quello che viene fatto a fin di bene per diciamo certe situazioni di ragazzi. Il bullismo è sempre esistito.
Cosa
questo purtroppo.
Cosa significa discriminerei?
Discriminerei nel senso non criticare, cioè è giusto criticare perché nessuno ha la perfezione in mano per risolvere il problema, però discriminare, diciamo, del tutto un tema come il militare
non si discrimina del tutto, cioè, in parte discriminare significa dividere, separare, diciamo, in, giudicare in modo diverso, in italiano almeno.
Lei dice, ecco, allora tutto quello che può dare, ecco, correggo, rettifico, mi scusate la, diciamo, la incongruenza che magari avete captato, giustamente me l'avete fatta presente, diciamo, io tutto quello che direi che può essere fatto a fin di bene per eliminare o attenuare un disagio sociale che oggi c'è, il militare potrebbe essere un valore aggiunto. Certo, non è l'unica soluzione.
Ok, i lavori socialmente utili invece? Cioè, sono una buona idea, socialmente... ma anche applicata, cioè non solo teorica, perché anche la pace nel mondo teoricamente è un'ottima idea ed è l'obiettivo cui tutti noi dovremmo tendere, ma bisogna fare un calcolo di fattibilità, come si diceva prima. Bene i lavori socialmente utili, dove li mandi? Punto prima. Punto secondo, sono minorenni. Terzo punto, le responsabilità, eccetera eccetera. Prego.
Allora, tutto quanto i lavori socialmente utili possono andare bene, ma di base i ragazzi tornano in famiglia. Dipende tanto in famiglia cosa succede. Perché nasce il bullismo da questi ragazzi? È una debolezza interna? È un disagio familiare che stanno vivendo? Quindi, se parliamo delle radici, perché succede questo fattore di bullismo da parte di alcuni ragazzi, chiaramente i ragazzi vivono in una casa. Cosa succede in quella casa? Punto di domanda.
Ma quindi cosa deve fare la scuola quando c'è un bullo che durante l'intervallo mena nel corridoio un compagno? La scuola cosa deve fare?
La scuola, ahimè, purtroppo rispetto ai miei tempi, la scuola aveva praticamente un supporto più familiare, nel senso che io mi prendevo una scoppolata da qualcuno, arrivavo a casa e me ne prendevo un'altra da mia mamma. I ragazzi non hanno più punti di riferimento. Se io affido i miei figli alla scuola, la scuola nello stesso tempo è un'istituzione. Quei ragazzi che creano questo disagio, se vanno a casa e molti genitori supportano il fatto che non possono prendere una nota, vengono sospesi, i ragazzi perdono quel riferimento dell'istituzione e quindi sono sbandati. Cioè, anche dalla parte della scuola hanno un punto debole, che non sono supportati dai genitori.
Senta,
le
faccio una domanda, perché qui Pamparano ed io cominciamo a essere presi da inquietudine post-68.
Post-68, vorrei
fare una domanda. Diciamo, esiste secondo lei una responsabilità individuale di quello che faccio, a parte la responsabilità sociale e altrui?
Istituzionale.
La responsabilità individuale del soggetto in questione, il bullo?
Sì, chi compie una cosa sbagliata.
Individuale.
La responsabilità individuale esiste nel momento che io agisco e faccio un'azione che compromette un disagio a un'altra persona.
Ah, chiaramente, certo, se faccio un miracolo effettivamente mi fanno santo, ma diciamo, stiamo parlando dei bulli, sì.
Esatto, ma se parliamo di minorenni, i ragazzi vanno anche controllati. Non, cioè, io non è che devo stare tutto il giorno con la telecamera.
Guardi, la responsabilità è in capo anche ai minorenni. Tanto è vero che esiste il Tribunale dei minorenni per le questioni penali, ma non stiamo parlando a questi livelli. Però esiste, certo, la responsabilità è in capo ai minorenni. Quando a scuola sbagliavo i compiti o non avevo fatto la lezione, ero minorenne e me lo facevano pesare. E la responsabilità è individuale. La nonna la potevi far morire una volta nel corso dell'anno scolastico.
Io due.
Due nonne ce l'hanno quasi tutte.
No,
la stessa nonna, mi pare. Vabbè, perché sono, si era distratta la maestra.
No,
Luca, un attimo.
Come la professoressa intelligente mi ha fatto un mazzo così.
Vabbè, per forza.
Si ricorda,
ho fatto una figura di M. Sì. Anche nei confronti dei miei compagni, ho fatto la figura del
scemo,
coglione.
Scemo.
Ma scusa, Andrea, a distanza di quanto tempo, per curiosità, ti sei giocato le due carte?
Troppo vicino.
L'errore è stato quello. Perché le ho avvicinate troppo.
Per ricordarselo.
Perché adesso, Pamparana, ma non era già morta?
Sì, ma la questione è che noi siamo ormai l'impressione profondamente drogati di responsabilità sociale, di responsabilità collettiva, di tutto quello che mi circonda. Il che pensiamo che sia una cosa molto social, in realtà è la privazione, la depauperazione della libertà individuale. Io sono un uomo libero, sicché quando sbaglio è colpa mia. Quando invece io sbaglio e la colpa è di un altro, vuol dire che io ho perso la libertà. E questo ai ragazzi andrebbe forse insegnato, no?
Grazie Luca per essere stato con noi. Vincenzo, buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutti e grazie per darmi la possibilità di esprimere un parere a questa tematica che mi interessa moltissimo.
Da dove ci chiami, Vincenzo, stamattina?
Io chiamo dalla Puglia.
Okay.
Sono una classe 82, non sono troppo adulto, però posso collegarmi in maniera eccellente al discorso che faceva Andrea Pamparana. Pamparana metteva in risalto la responsabilità individuale del soggetto prima di scaricarla alla collettività, perché purtroppo noi dobbiamo fare i conti con una società, specie i ragazzi che vivono quotidianamente questo, a contatto con dei social che in anni precedenti non esisteva. La violenza con cui viene esposta così facilmente tramite tutti i social, da Facebook, da Instagram, da qualsiasi da qualsiasi modo e modalità, è elevatissima. Un ragazzo, prima di arrivare alla leva, doveva attraversare il periodo delle scuole. La scuola aveva un ruolo fondamentale.
Vincenzo, però
certo
lei è partito
punto.
Sottolineando la responsabilità individuale, sta dando la colpa dell'ordine ai social e alla scuola.
Cioè, esattamente, perché se all'interno di una famiglia c'è un'educazione che ti è stata, perché a volte i figli non sono lo specchio dei genitori, i genitori sono delle persone per bene, educate, con un senso civico, e poi i figli automaticamente si ritrovano, dopo aver varcato la porta di casa, di essere dei soggetti completamente diversi.
Sì, ma Vincenzo, ma il problema non sono i social, cioè il problema sono chi li utilizza nel modo sbagliato, i social, e il principio è assolutamente lo stesso di quando i social non c'erano.
Il problema non è mai il contenuto. Intanto vorrei dire, voi l'avete mai letta la Bibbia? La Bibbia, non i cartoni animati degli scontri, non i social del wrestling, non lo so di che cosa di violenza. La Bibbia è un testo violentissimo. Porca miseria, se è violenta la Bibbia. Però non mi pare che, voglio dire, venga indicato come un testo che fuorvia, anche perché non lo leggono, quindi il problema
infatti,
si è risolto.
Infatti, meno male che allora ragazzi non lo leggono più.
Non lo leggono.
Ma anche l'Iliade e l'Odissea sono un po'
Ma male l'Odissea, la cosa, eccetera. Mio padre, quando ero ragazzino, mi tolse Diabolik perché dice che era troppo violento, che era scritto da due signore. Poi l'ho comprato tutta la collezione, è diventato il più grandicello per vendetta. Non è così, non è quello che conta, è la capacità di distinguere ciò che è un esempio, il padre che deve accoltellare il figlio per accontentare Dio, e oppure il western dove si spara a tutti quelli che passano. È la realtà, e questa si chiama educazione, ed è una responsabilità individuale quello che faccio. Non è colpa sempre della società, perché se è colpa della società io non sono niente, non sono libero.
E questo ovviamente Dio non voglia. 10:54 minuti, ci scusiamo, veramente ci sono tantissime chiamate, tantissimi messaggi che non riusciamo a mandare in onda, ma a occhio e croce torneremo a parlare di questi temi. Gran finale adesso, poi ci salutiamo.
Signore e signori, tra poco No Problem, viva l'Italia!
Remember when you were young? You shone like the sun. Straight.
Shine on You, Crazy Diamond, Pink Floyd, 1974 a chiudere l'indignato speciale di quest'oggi. Vi dico, a proposito del, insomma, Galletti riformato militare, ha sì. iniziato a toccarsi il petto, ha detto che sente dei dolori, quindi
tanto cioè, in forma, gli acciacchi di stagione, secondo me, spero che siano quelli. Va. Allora, leggiamo qualche messaggio prima di chiudere.
Sì, tutta colpa della Montessori, ve la butto lì.
Qualcuno poverina, poverina.
Qualcuno dice tutta colpa dei social, e su questo magari si potrebbe un attimino ragionare. Iniziamo a punire i genitori che hanno i figli bulli, ma loro li giustificano sempre. Gli insegnanti hanno perso autorevolezza, scrive Loredana, e questo potrebbe essere un aspetto.
Alcuni, adesso perché sì, non esatto. bisogna mai generalizzare.
Esatto. Comunque, vabbè, io continuo a pensare alla questione, alla domanda del fiorista, dei fiori, così mi sembra una cavolata pazzesca, prima o poi la capirò. Grazie a Davide Giacalone per non avermi supportato in quel momento il più critico della trasmissione. A domani
grazie
mattina.
A voi, buona domenica, c'è sempre la possibilità di fare le corone per i funerali.
Sì, no, infatti. Andrea Pamparana, grazie, buona settimana.
Grazie, alla prossima, buona domenica.
Ciao Barbara.
Grazie Enrico Galletti, Luigi Santarelli, adesso le ultime notizie.
Grazie a tutti, buona domenica.